Le ragioni della Corte di Stefano Rodotà, 6 dicembre 2013, da Repubblica. Sono francamente incomprensibili alcuni attacchi alla Corte Costituzionale, la cui unica colpa è quella di aver toccato un nervo da troppo tempo scoperto di una politica che ha perduto la dimensione istituzionale. La Corte ha rifiutato d'essere normalizzata, d'essere risucchiata nella logica delle convenienze e dei rinvii, d'essere considerata parte di un sistema che sfugge regolarmente le proprie responsabilità. Ha così dato un buon esempio di autonomia, mostrando come ogni istituzione possa e debba fare correttamente la sua parte. La vera decisione politica sarebbe stata quella di piegarsi alle richieste di ritardare la sentenza per dare al Parlamento altro tempo oltre quello che già gli era stato generosamente concesso. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la Corte aveva segnalato fin dal 2008 e con ben 3 sentenze il fatto che la legge elettorale conteneva un vizio di incostituzionalità. Lo aveva fatto con un linguaggio prudente, ma assolutamente chiaro: l'impossibilità di dare un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione di un premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e di seggi. Queste parole erano state scritte dall'attuale presidente della Corte, Gaetano Silvestri, che all'indomani del suo insediamento, nel settembre di quest'anno, aveva voluto ribadire una volta di più la necessità di un intervento parlamentare che ci liberasse da una legge costituzionalmente viziata. Lo aveva fatto anche il suo predecessore, Franco Gallo. La sentenza appena pronunciata, dunque, era assolutamente prevedibile, e nessuno nel mondo politico può dire di essere stato colto di sorpresa. Ma proprio questa sua prevedibilità rende ancora più pesante la responsabilità di un Parlamento che è andato avanti per 5 anni come se nulla fosse, portandoci addirittura a nuove elezioni con una legge incostituzionale proprio nel suo punto più significativo, quello della composizione della rappresentanza, radicalmente distorta da un abnorme premio di maggioranza. Il punto chiave è proprio questo. In una democrazia rappresentativa vi è una soglia oltre la quale la manipolazione delle regole finisce con il vanificare il valore del voto espresso da ciascun elettore. E probabilmente è anche questa la preoccupazione che ha indotto la Corte a dichiarare illegittime le norme che, escludendo la possibilità di esprimere preferenze, privano i cittadini della possibilità concreta di scegliere i loro rappresentanti. La legge Calderoli ci aveva trascinato fuori dalla logica rappresentativa e ci aveva abbandonato in una sorta di vuoto dove la logica costituzionale era stata sostituita dal potere assoluto di oligarchie ristrettissime, 20-30 persone, di scegliere arbitrariamente 945 parlamentari. E tutto questo era avvenuto all'insegna della pura governabilità, parola che aveva cancellato, con una evidente e grave forzatura, il riferimento alla rappresentanza. Bisognerà attendere le motivazioni della sentenza per valutarne tutte le conseguenze. Ma l'attenzione oggi deve essere rivolta proprio a questi temi generali, senza introdurre argomentazioni improprie come quelle riguardanti il fatto che la Corte ci riporterebbe alla Prima Repubblica. Qual è il senso di questa critica? La Corte avrebbe dovuto evitare di fare il proprio dovere, o doveva addirittura manipolare la legge vigente in modo da renderla gradita a quanti oggi immaginano questa o quella riforma elettorale alla quale affidare equilibri e dinamiche politiche? Davvero in questo modo la Corte si sarebbe sostituita impropriamente alla politica, alla quale invece è stata restituita la responsabilità della decisione? Questo è un segno ulteriore del rigore con il quale la Corte si è mossa, eliminando il vizio rappresentato dal premio di maggioranza, senza cedere ad alcuna tentazione di interventi manipolativi. I critici dovrebbero essere consapevoli di tutto questo, nell'esercitare il potere di approvare una nuova legge elettorale al quale fa esplicito riferimento il comunicato ufficiale della Corte. Il Parlamento dovrà tuttavia tenere ben fermi alcuni vincoli che già emergono con grande nettezza. Il primo riguarda il fatto che, legiferando nella materia elettorale, il Parlamento si era finora sostanzialmente ritenuto immune dal controllo di costituzionalità per la difficoltà tecnica di far arrivare queste leggi davanti alla Corte. Così che proprio le norme fondative della rappresentanza politica avevano finito con il costituire una categoria a sé, autoreferenziale, una zona franca, un territorio dove nessuno poteva penetrare, con effetti negativi per la generalità dei cittadini. Ora questo non sarà più possibile, e la legalità costituzionale potrà ovunque essere ricostruita. Il secondo tipo di vincolo riguarda l'illegittimità costituzionale di meccanismi che alterano il rapporto tra voti e seggi attraverso forzature maggioritarie. In questo modo è possibile restaurare quella democrazia perduta negli anni tristi del Porcellum. La sentenza non travolge formalmente il Parlamento, ma sicuramente incide, e profondamente, sulla sua legittimazione politica. Ferma la possibilità di approvare una nuova legge elettorale, comunque rispettosa del contesto ridefinito dalla Corte, davvero non sembra possibile che un Parlamento con un così profondo vizio d'origine possa mettere le mani sulla Costituzione. Fino a ieri questa poteva essere considerata una presa di posizione polemica di qualche politico o studioso. Ora è un dato istituzionale ineludibile per tutti. La Costituzione è tornata, e dobbiamo tenerne conto. 6 dicembre 2013. Legge elettorale, ha vinto la Costituzione. Di Domenico Gallo. La decisione della Corte Costituzionale che, accogliendo i rilievi sollevati dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato incostituzionale il Porcellum, cancellando i due istituti salienti del premio di maggioranza e della lista bloccata, si può commentare con un'espressione molto semplice: ha vinto la Costituzione. Ha vinto la lungimiranza dei padri costituenti che ci hanno armato la fragile democrazia riconquistata con robuste istituzioni di garanzia, la magistratura indipendente e la Corte Costituzionale che sono riuscite ad intervenire e a sanare la ferita più grave che un sistema politico impazzito aveva inferto alla democrazia costituzionale. Porcellum consulta, non c'è dubbio che le leggi elettorali abbiano un influsso immediato e diretto su quel principio supremo della Costituzione che attribuisce la sovranità al popolo, determinando la qualità della democrazia rappresentativa ed i suoi limiti. Le leggi elettorali danno contenuto al sistema politico e realizzano la Costituzione vivente con riferimento alla forma di governo, alla forma ed alla natura dei partiti politici ed alla possibilità dei cittadini di concorrere a determinare la politica nazionale. Art. 49 Cost. Lo Statuto Albertino è stato distrutto dalla legge Acerbo, che ha consentito a Mussolini di prevaricare sull'opposizione ed assicurarsi la fedeltà di un Parlamento ridotto ad un bivacco di manipoli. La legge Calderoli, che assomiglia alla legge Acerbo come si somigliano due gocce d'acqua, è stato lo snodo attraverso il quale è stato fatto un ulteriore passo dopo l'introduzione del maggioritario nel 1993. per una svolta in senso oligarchico del sistema politico, comprimendo il pluralismo attraverso la tagliola delle soglie di sbarramento e del premio di maggioranza, e consentendo ad una ristrettissima cerchia di oligarchi di determinare per intero la composizione delle Camere, nominando i rappresentanti del popolo, senza che il corpo elettorale potesse mettervi becco. Il Porcellum ha favorito una evoluzione in senso castale del sistema politico rappresentativo, tanto che nel senso comune coloro che dovrebbero essere i rappresentanti dei cittadini vengono percepito come una casta, cioè un corpo estraneo, portatore di interessi suoi propri, contrapposti al corpo elettorale di cui dovrebbero essere espressione. La sentenza della Corte Costituzionale ha una portata epocale perché per la prima volta sancisce con autorità di giudicato un principio di cui il sistema politico si è fatto beffa da oltre 20 anni. Che i sistemi elettorali, anche se sono dominio riservato della politica, devono essere coerenti con l'impianto costituzionale, che prevede che il voto deve essere libero, il che significa possibilità di scegliere più proposte politiche, ed uguale, il che significa che non ci deve essere un quoziente di maggioranza, ed uno di minoranza, come prevede il Porcellum, e conseguentemente il ceto dei rappresentanti deve essere rappresentativo della pluralità di interessi, bisogni e domande presenti nel corpo elettorale e nella società italiana, poiché tutti i cittadini hanno diritto di concorrere a determinare la politica nazionale. Ciò costituisce una delegittimazione insuperabile di tutte quelle teorie che pretendono di assegnare al sistema elettorale scopi non coerenti con la Costituzione, come la funzione di comprimere il pluralismo nella camicia di forza di un bipolarismo obbligatorio, ovvero di scegliere un governo o un capo di governo che non può essere cambiato sino alle elezioni successive, attribuendo un vincolo di mandato agli eletti, incompatibile con l'opposto principio sancito da tutte le costituzioni liberali. Adesso, nella discussione in atto per la ricerca di un nuovo sistema elettorale, la Corte Costituzionale con questa storica decisione ha gettato sul piatto della bilancia il peso della Costituzione. Spetterà a tutti noi cittadini elettori vigilare perché il ceto politico non tradisca nuovamente la Costituzione e con essa la dignità del popolo italiano e la sua storia. Domenico Gallo, 4 dicembre 2013. I fuorilegge di Marco Travaglio, da Il Fatto Quotidiano, 5 dicembre 2013. Volete prima la notizia buona o quella cattiva? Ma sì, dai, cominciamo con quella buona. Nell'ottavo compleanno del Porcellum, voluto nel dicembre 2005 dal UDC di Casini, scritto da Calderoli, approvato da tutto il centrodestra e poi conservato anche dal centrosinistra, la Corte Costituzionale ha finalmente stabilito che quella legge non è soltanto una porcata, è anche incostituzionale in almeno 2 punti, il premio di maggioranza del 55% dei seggi alla Camera per la coalizione più votata, senza alcun tetto, e le liste bloccate con i candidati nominati dai partiti. Ne discende che sono, se non giuridicamente, almeno moralmente incostituzionali tutti i parlamenti eletti con quel sistema, quello del 2006 maggioranza Unione, quello del 2008 maggioranza Lega e soprattutto quello attuale uscito dalle elezioni del 24-25 febbraio. Dunque sono incostituzionali anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, rieletto dai parlamentari incostituzionali, e con molti più voti del dovuto quelli dei deputati PSL eletti dal premio di maggioranza ora cassato. E lo è anche il governo di Letta Junior, che a Montecitorio gode di una vasta maggioranza dopata da quel premio ora caduto. Decenza vorrebbe che i deputati in sovrappiù decadessero e andassero a casa. Insomma, tutto il sistema è fuori legge. e se avesse un minimo di dignità procederebbe a una rapida eutanasia per riportarci al più presto alle urne con una legge elettorale finalmente legittima, una nuova se mai riusciranno a trovare uno straccio di accordo che sarebbe comunque frutto di un Parlamento illegittimo, o quella disegnata ieri dalla Corte con una sentenza formalmente caducatoria, cancella premio e liste bloccate, ma sostanzialmente additiva e paralegislativa, disegna un sistema elettorale alternativo al Porcellum, che sarà valido al deposito delle motivazioni, visto che il Paese non può restare senza legge elettorale neppure un istante. Naturalmente lo sapevano tutti che il Porcellum era incostituzionale, ma si comportavano come se fosse legittimo, fino alla suprema protervia di pretendere dal Colle in giù che un Parlamento e un governo porcellizzati riscrivessero la Costituzione, con la complicità di decine di presunti saggi, anch'essi incostituzionali per contagio, che hanno screditato se stessi e l'intera categoria prestandosi alla controriforma. Ora almeno quella minaccia pare sventata, ma sia chiaro che qualunque altra riforma, tipo quella della giustizia, sarebbe viziata dallo stesso peccato originale, quindi si spera che lor signori ci risparmino altre porcate. La cattiva notizia è che a causa dell'insipienza dei partiti e del loro lord protettore e imbalsamatore, la Consulta riporta le lancette dell'orologio indietro di 20 anni, riesumando l'ultima legge elettorale della Prima Repubblica, quella con cui si votò nel 1992, il proporzionale puro con preferenza unica, a parte lo sbarramento al 4% per l'accesso alla Camera e al 8% per l'accesso al Senato dei partiti non coalizzati, quella sonoramente bocciata dall'82,7% degli italiani il 18-19 aprile 93 nel referendum di Segnik, che introdusse il maggioritario, poi in parte recepito e in parte no dal Mattarellum. Le forbici della Consulta proprio questo fanno, trasformano il Porcellum da legge maggioritaria in legge proporzionale, spianando la strada ai nemici del bipolarismo, Napolitano, Letta, Alfano e Casini in testa, i nostalgici dei governi che non nascevano dalle urne, ma dagli accordi omma omma nelle segrete stanze dei partiti e del Quirinale. Se, come dicono Renzi e i 5 Stelle, vogliono difendere il bipolarismo, morto il nano, ce la giocheremo noi e il PD, e ne resterà solo uno, tuonava Grillo, possono rendere un grande servizio al Paese, scrivendo insieme una nuova legge elettorale, col ritorno al Mattarellum o col doppio turno alla francese, che salvi il bipolarismo. Se invece ci faranno votare con la legge della Consulta, ci condanneranno a un futuro terrificante, quello dell'inciuccio eterno. 5 dicembre 2013.